forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Paola Simonetti al microfono qui al Mondo alla Radio, ben trovati nello spazio di approfondimento di Radio Vaticana Italia. In primis saluto e ringrazio Luciana Fantini regia, Vincenzo Proto alla parte tecnica che mi supportano dietro il vetro. Questa sera parleremo di corruzione, una delle piaghe decisamente più odiose in qualunque paese definibile civile e che pure è diffusa e spesso difficilmente arginabile. La corruzione è un reato penale che il codice definisce sia in ambito pubblico che privato. In quello pubblico si attua quando un privato e un funzionario si accordano perché il primo corrisponda al secondo un compenso non dovuto per un atto in vario modo attinente alle attribuzioni di quest'ultimo, un'attitudine altamente lesiva nei confronti degli interessi del settore pubblico ma anche della collettività in genere, che per questo è punita dalla legge chiamando in causa appunto tutti e due i soggetti che sono coinvolti. Tuttavia c'è da dire che è riduttivo oggi ricondurre il concetto di corruzione alla sola sfera del codice penale. Perché? Perché la corruzione può entrare così profondamente nelle maglie culturali di un paese da declinarsi, senza che quasi ci si renda conto della sua gravità, in mille piccoli atti di perseguimento del beneficio personale a danno del rispetto delle regole, della trasparenza, dell'equità anche verso il prossimo. È corruzione, tanto per capirci, il clientelismo, il nepotismo, il conflitto di interessi, la richiesta per esempio di un favore sotto banco sul lavoro o in una transazione. È corruzione di fatto la raccomandazione per avere un impiego, una mala cultura che danneggia l'economia di un intero paese, ma soprattutto riflettiamo anche i diritti dei cittadini, per esempio, ad avere un uguale trattamento e un uguale accesso a servizi e opportunità. Ebbene, per indagare le tendenze dell'Italia, partiamo questa sera dall'Indice di Percezione della Corruzione 2019, pubblicato proprio di recente, qualche giorno fa, da Transparency International Italia. È un'organizzazione che a livello globale si occupa di prevenire e contrastare la corruzione. Questo indice ci viene spiegato da Virginio Carnevali, che è presidente di Transparency. Buonasera, dottor Carnevali.
Buonasera.
Grazie di essere con noi. Con noi però questa sera c'è anche Priscilla Robledo dell'associazione The Good Lobby, che si occupa di formazione. Lei è proprio responsabile delle campagne anticorruzione, quindi divulgazione e attivismo. Buonasera signora Robledo.
Buonasera a tutti e a tutte.
Allora, dunque, anche il Papa si è speso sulla corruzione tantissime volte, dice avvilisce la dignità della persona, frantuma tutti gli ideali buoni e belli. Tutta la società è chiamata a impegnarsi concretamente per contrastare il cancro della corruzione che, con l'illusione di guadagni rapidi e facili, in realtà impoverisce tutti. Questo in un tweet che il Papa lanciava lo scorso 9 dicembre. Allora, Carnevali, parto da lei. Insomma, come è messa l'Italia oggi? Arriviamo al sodo, poi ci spiega un po' anche come è fatto l'indice.
Direi che la posizione italiana è nell'insufficienza non marcata, diciamo siamo in una insufficienza moderata, per chi è andato a scuola ai miei tempi diciamo il 5 e mezzo, ecco. Quindi siamo ancora insufficienti, ma ci stiamo avvicinando alla sufficienza. Negli ultimi anni, dal 2012, abbiamo fatto dei notevoli passi avanti, anche se quest'anno il passo avanti è stato un po' più piccolo di quello degli anni scorsi.
Siamo a che punteggio, dottor Carnevali?
Siamo appunto, dicevo, 53 su 100, un po' più dell'insufficienza del piena, po' meglio dell'insufficienza piena.
Senta, che cos'è però l'indice di percezione che pubblicate? Cioè, su cosa si basa?
Dunque, l'indice di percezione è una rielaborazione di tutte le ricerche effettuate nel mondo in ambito di corruzione dai principali istituti di ricerca mondiali.
Quindi di tutti i paesi che voi prendete in causa,
esatto,
naturalmente.
Noi prendiamo in causa tutte le ricerche fatte sulla corruzione, li elaboriamo, le rendiamo paragonabili l'un l'altro facendo dei calcoli statistici e delle,
sì, chiarissimo.
Dei rischi statistici, eccetera. Insomma.
Senta, però perché, brevemente, perché parlate di percezione e non di dati certi raccolti?
Perché le ricerche sono tutte fatte sulla percezione, non esistono ricerche a oggi effettive fatte con validità internazionale, fatte su numeri precisi, perché la corruzione è un reato molto particolare, perché la corruzione è un reato che si nasconde.
È sfuggente.
È sfuggente perché mette le due parti del reato diventano complici. Quindi un reato difficilmente
è chiarissimo. Perde. Senta, dottor Carnevali, è possibile però definire, almeno così, di media, quali siano i fronti di maggiore corruzione in Italia nel settore pubblico, perché è il settore che voi prendete in causa?
Senz'altro, direi che sostanzialmente la corruzione va là dove ci sono i soldi. Quindi i settori dove c'è più corruzione sono quelli dove girano più soldi, gli appalti pubblici e la sanità sostanzialmente. Se lei pensa che la sanità copre dal 70 al 90 al 95% di tutte le entrate regionali.
Possiamo immaginare.
Per cui certo. Puoi immaginare quanti soldi sono.
Signora Robledo, c'è qualcosa però, secondo la vostra esperienza come associazione, che caratterizza nello specifico i tratti della corruzione italiana, se è possibile trovarli?
Ma la corruzione italiana di fatto ha delle specificità che possono essere legate all'idea che in Italia c'è anche la mafia, però nella nostra esperienza la corruzione, il tipo di corruzione che abbiamo nel nostro paese è analogo a quello di altri paesi che con noi condividono la cultura.
Sì.
Quindi la Grecia, la Spagna per esempio, quindi un tipo di corruzione che ha a che vedere con il settore pubblico, con lo Stato, ma anche con alcuni aspetti proprio legati all'individuo, alla vita quotidiana, che è l'approccio che abbiamo nella nostra vita quotidiana, che ci differenziano dai paesi per esempio del Nord Europa.
Senta, nella nostra chiacchierata preliminare lei mi metteva in luce come la corruzione è anche molto molto presente, questa è una cosa gravissima, nel settore dell'istruzione, parliamo dell'istruzione universitaria, e questo mina, poi lo diremo, molto il futuro di un paese, perché poi vedremo anche quali sono un po' i costi, no, per un paese. È così? In Italia l'università è il settore universitario colpito da questa piaga?
Allora, i dati e i fatti hanno fatto emergere una serie di fenomeni corruttivi, con riferimento per esempio ai concorsi truccati in vari atenei di tutto il nostro paese. Quindi chiaramente l'università è un settore che è a rischio di corruzione molto alto, è un settore dove c'è anche molto potere,
certo,
oltre all'aspetto dei meramente economico ci sono anche aspetti diversi, quali quelli del potere, e quindi sicuramente è un settore in cui c'è corruzione. È vero anche che l'intero settore dell'educazione è un settore cruciale, importante proprio come fonte di prevenzione della corruzione, quindi deve partire dall'università e ancora prima dalla scuola dovrebbe effettivamente partire un discorso di educazione a riconoscere comportamenti corruttivi per poterli poi evidentemente evitare, e questa è una strada sempre in salita, ma sempre necessaria.
Poi parleremo meglio anche di formazione, di divulgazione, signora Robledo. Dottor Carnevali, la legge italiana ha focalizzato molti aspetti della corruzione, ma è ben fatta, è evoluta, viene applicata naturalmente in base alla sua valutazione?
Certamente, io direi che noi in Italia abbiamo un apparato legislativo anticorruzione ormai di primo ordine, a cominciare dal 2012, quando è stata introdotta la prima legge anticorruzione, sono stati fatti molti passi avanti e oggi direi che abbiamo un sistema legislativo anticorruzione, diciamo, sicuramente, se non all'avanguardia, sicuramente a livello dei migliori paesi europei. Abbiamo ancora qualcosa da fare, noi citiamo spesso
sì.
La regolamentazione del lobbying, abbiamo lavorato anche su questa cosa anche con gli amici, con l'amica Priscilla e con tutto il suo gruppo, e la regolamentazione del conflitto di interessi, queste sono ancora cose che si possono fare, però direi che come apparato legislativo noi siamo molto avanti. Il problema in Italia non è la legge, ma è l'applicazione della legge. Quindi il solito discorso che si fa non solo nell'ambito della corruzione, ma nell'ambito di tutto in Italia, cioè la certezza della pena e la brevità dei processi. Perché non c'è legge che funzioni se poi è credibile di non essere puniti sostanzialmente.
Certo.
Se poi un colpevole crede nell'impunità o spera nell'impunità, non c'è legge, non c'è sanzione che lo possa far desistere dal suo atto criminoso, quindi deve esserci una pena certa e rapida.
Certo. Signor Robledo, corruzione, dicevamo, fenomeno difficile in qualche modo da quantificare numericamente in maniera specifica. Certamente però è incisivo, lo dicevamo, sull'economia di un paese. Può tracciarci e chiarirci quali possono essere i danni che può provocare sul sistema di una nazione la corruzione e perché?
Certo, la corruzione attenta proprio alla qualità dei servizi pubblici e quindi questo è un primo aspetto che fa sì che sia effettivamente molto dannosa per il sistema paese, per quello che il sistema paese offre ai propri cittadini. Poi chiaramente falsa il mercato, falsa la concorrenza e quindi anche con riferimento all'economia interna di un paese,
sì,
alla produzione di valore interno, la corruzione falsa e impoverisce questo paese. E in più è evidente che gli investitori stranieri che vogliono investire in un paese, prima di farlo si fanno una serie di valutazioni di rischi e chiaramente un paese che è molto corrotto o che viene percepito come molto corrotto allontana, scoraggia gli investitori internazionali e noi sappiamo che nell'economia in cui viviamo, in un mondo globale connesso, il modo per poter crescere come economia di un paese è quello di far entrare capitali, perché diversamente si rimane sempre lì.
Certo, chiaramente. Tra l'altro, per ricollegarmi invece alla questione, per esempio, della corruzione nell'ambito universitario, c'è anche quel danno che non è di poco conto, che è davvero gravissimo, sul fatto per esempio di truccare dei concorsi o di dare per esempio un posto di lavoro a una persona non per le sue competenze ma semplicemente per favoritismi. In questo caso si va a corrodere anche la competenza vera, la professionalità di coloro che devono operare in un paese. Questo è un danno enorme in qualunque settore.
Certamente questo è un danno enorme perché chiaramente se la corruzione è l'opposto del merito e quindi
sì,
per colpa della corruzione vanno avanti le persone che hanno più accesso al potere e hanno più privilegi e non necessariamente quelle che meritano effettivamente di andare avanti, questo poi si riflette sugli adulti di domani e sulle loro professioni. Ma lei pensi che noi abbiamo condotto un'indagine nel 2018, ottobre 2018, quindi non è nemmeno
sì,
troppo lontana nel tempo, su 2000 italiani fra i 18 e i 40 anni, per cui sicuramente gli universitari e quelli che di recente hanno...
La sentiamo un po' ovattata, Priscilla.
Pronto?
Sì, ecco, adesso la sentiamo meglio. Sì, okay, mi dica, scusate. Quindi 18-40 anni...
18-40 anni e allora i rispondenti, 2000 italiani dai 18 ai 40 anni, sono convinti che la corruzione influisce negativamente sulle opportunità di crescita economica del paese, come
sì,
dicevamo prima, abbiamo una percentuale altissima, contemporaneamente il 40% di loro ritiene accettabile una raccomandazione per accelerare una visita medica, per esempio, oppure stavamo parlando di colloquio di lavoro, concorso,
sì,
d'esame, abbiamo almeno il 25%, quindi 1 su 5 ritiene accettabile una raccomandazione per truccare proprio un concorso o un esame universitario.
È grave, questo è grave, è molto grave.
È grave perché emerge un quadro in cui una parte considerevole delle persone sotto 40 anni che pure riconoscono l'effetto negativo sistematico che la corruzione ha e il peso che ha sulle
certo.
loro vite, ritengono comunque ammissibile tenere comportamenti illeciti per rispondere a bisogni che sono primari.
Certo, in ogni caso riflettevamo sul fatto che in un paese dove la burocrazia è soffocante, faccio un esempio, le liste d'attesa nella sanità sono bibliche, chiaramente poi alla fine qualcuno rassegnato dice ok, allora a questo punto cerco di dare una mazzetta a qualcuno, cioè la rassegnazione è in questo senso, quindi vuol dire che un paese probabilmente non funziona, però dobbiamo dire che la corruzione prolifera anche lì dove c'è la povertà, diseguaglianza sociale, ma che è anche causa di povertà, lo abbiamo detto. No, in questo caso, perché c'è naturalmente un'esclusione. Dottor Carnevali, secondo lei, secondo la sua percezione, insomma, di persona, di presidente che lavora all'interno di un'organizzazione che di questo si occupa, i cittadini potrebbero in qualche modo essere messi nella condizione di essere maggiormente consapevoli di che cosa sia la corruzione realmente, anche nel rapporto con le istituzioni?
Qui l'aveva già accennato Priscilla prima, c'è alla base un fatto culturale, quindi le scuole, noi andiamo spesso molto nelle scuole, cioè cercare di parlarne, far capire alla gente che la corruzione la pagano tutti con le proprie tasche, non è rubare a uno Stato, un'entità che non si sa bene chi sia, un'entità
sì, astratta
dello Stato, ma rubare proprio le nostre tasche, le tasche di ciascuno di noi. Quando riusciremo a capire, a far capire questa cosa, sicuramente i cittadini saranno tutti più attenti a opporsi alla corruzione. Però se posso,
sì,
mi permette di un commento su quello che diceva prima Priscilla, che condivido totalmente, il fatto dei danni della corruzione, uno dei motivi per cui si dice la misurazione della corruzione è quanto vale la corruzione, e che noi diciamo sempre, dico sempre, che non è calcolabile,
sì,
proprio questo, perché al di fuori della cosiddetto costo a corruzione monetaria, nel senso quanto è stato pagato di mazzette,
sì,
quanto è costato in più un'opera pubblica grazie alle mazzette, c'è tutto il discorso della corruzione indiretta. Che danno ha fatto sul paese, che danno fa sul paese la corruzione, con la lesione della concorrenza, col fatto che avanti non arrivano i migliori, col fatto dei minori investimenti,
certo,
con tutti
certo.
questi danni reputazionali, il danno reputazionale a un paese come si misura?
Ecco, certo, è incalcolabile per l'appunto, è incalcolabile, è proprio il caso di dirlo. Priscilla, cosa mette in campo l'associazione presso la quale lei lavora per contrastare il fenomeno? Lei parlava prima di divulgazione, di formazione, ed è uno dei cardini, ma non è il solo.
Sì, esatto, sicuramente noi facciamo diverse cose proprio per cercare di per affrontare la sfida del cambiamento culturale che menzionava Virginia, e quindi proprio promuoviamo consapevolezza attiva. Facciamo per esempio dei laboratori di attivismo sui territori, soprattutto sui territori più difficili,
sì,
quindi le città che sono più isolate, marginalizzate, non nelle città come Milano, dove abito per esempio, che
sì,
ha molte occasioni di formazione, e noi cerchiamo di andare proprio nei posti meno raggiunti e insegniamo tendenzialmente a ragazzi giovani, anche se poi in Italia sia giovani fino a un'età indefinita, quindi
sì,
giovani o meno giovani, e insegniamo proprio a combattere la corruzione, a riconoscerla, a farsi lobbisti buoni e strumenti di cambiamento attivo nel mondo.
Quindi insomma voi siete anche, diciamo, un'associazione che mette in campo gruppi di pressione in senso buono naturalmente sulla politica, sulle istituzioni, oltre che la formazione in senso stretto. Abbiamo pochi minuti, ma mi piacerebbe fare un ultimo commento, dottor Carnevali. Dopo la presentazione del vostro indice, il ministro della giustizia Bonafede ha fatto delle dichiarazioni importanti in base a quello che è stato poi reso noto. E ha detto: ora occorre una legge seria sul conflitto di interessi. Questo indice di percezione che voi pubblicate è davvero utile al governo? A chi è utile davvero quello che voi pubblicate? A livello pratico intendo.
È utile a chi lo vuole, a chi lo vuol vedere, perché il problema è che molto spesso la corruzione si fa finta che non ci sia, fa più comodo non vederla. Per cui ben vengano le parole del ministro, con cui tra l'altro ho parlato personalmente ieri su queste cose, e certo, se questo è un impulso, una far capire che la realtà di quella che è la realtà del paese, con tutte le critiche che poi si possono fare al nostro
certo.
indice, eccetera, però se mettere di fronte e far pensare e quindi far agire, e trovo che sia una, abbiamo fatto il nostro dovere.
Sì, tra l'altro il ministro ha detto che la corruzione ha in sé anche un aggravante, quello del rappresentare uno dei principali lasciapassare per l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni, che un po' era quello che diceva lei, Priscilla, poi alla fine, no? Corruzione è anche quella che caratterizza l'Italia, insomma, in qualche modo è l'infiltrazione mafiosa, che è un di più, che è davvero una zavorra per l'Italia in questo senso, per tutto quello che abbiamo detto finora. Noi ci auguriamo, dottor Carnevali, che naturalmente la presentazione dell'indice e anche la presenza del ministro abbia, come dire, significato, no? Anche un impulso a poter fare di più sul fronte legislativo, come lei diceva. Io quindi vi ringrazio del vostro tempo, Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia, e Priscilla Robledo, che è responsabile delle campagne contro la corruzione per l'associazione The Good Lobby. Che dirvi? Buon lavoro, è doveroso dirvelo.
Grazie
mille.
In un settore così delicato. Buona serata, buon lavoro, e speriamo di poterci sentire la prossima volta con notizie ancora migliori. Grazie anche a chi ci ha seguito fin qui. Fra poco do il microfono Luca Collodi con una rassegna stampa che imparerete a sapere e a ricordare, è spunto per ulteriori approfondimenti sull'attualità di oggi. Da Paola Simonetti l'augurio di un buon proseguimento e di un buon fine settimana.
Il mondo alla radio.